stars look down, and you'd hug yourself in the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's court, no one would you see. You ask yourself, who watched for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably.
Say 1987, 1989, 1992, 1998 e poi una serie TV. Sarà il 2024 la prossima data? È questa la domanda che si pongono tutti i fan della saga poliziesca più amata del grande schermo, perché dopo tanti annunci, diciamo almeno nell'ultimo decennio, ancora non c'è nulla di fatto. Pare però che questo sia davvero l'anno buono e quindi stiamo a vedere se a settembre potremo andare al cinema a vedere finalmente ed ancora una volta la coppiata vincente Mel Gibson e Danny Glover nei panni di Martin Riggs e Roger Martak. In arma letale 5. Dopo molti rinvii e falsi annunci di questo sostanziale cambio di piani, da notizia Daniel Rittman nel rivelare che lo sceneggiatore Jess Butterworth avrebbe terminato una nuova bozza dello script del film, che dovrebbe iniziare la lavorazione proprio quest'anno. Con i mitici compagni Joe Pesci nei panni di Leo e René Russo nei panni di Lorna, Mel Gibson prenderà il posto del regista Richard Donner, scomparso nel luglio del 2021. Gibson ammette che l'entusiasmo all'idea di girare il quinto capitolo dell'epopea è tanto, ma che il sentimento è agrodolce, nel senso che si accompagna a un enorme dispiacere, quello di non avere il director del franchise sul set. La celebre saga di stampo poliziesco Arma Letale è tutt'oggi considerata un classico del suo genere, merito anche dell'iconico duo di protagonisti. Benché all'interno di questi vengano trattati anche temi come la morte e la violenza, i quattro film che compongono il franchise sono considerati delle vere e proprie commedie. Al loro interno, infatti, si possono ritrovare numerose situazioni insolite e divertenti, che hanno fatto la fortuna tanto dei titoli quanto dei protagonisti. Eppure, originariamente, la sceneggiatura iniziale del primo film aveva ben altro tono. Shane Black, che ideò la storia a soli 22 anni nel 1983, ha infatti raccontato di aver concepito il primo film come un western urbano, dal tono particolarmente cupo e violento. Era composta da 140 pagine e sia la trama che i personaggi erano molto diversi, con molte più scene d'azione, tra cui una finale che conteneva un inseguimento con elicotteri e un rimorchio pieno di droga che esplodeva sulle colline di Hollywood, con tanto di cocaina che scendeva come neve sulla celebre insegna. Tuttavia questo script fu scartato. Tali aspetti sono poi stati alleggeriti nel corso delle varie riscritture, mantenendo però l'idea di base dell'autore. Incontrato l'interesse della Warner Bros., che comprò la storia per $250,000, a fronte di un budget di $15 milioni, il film si rivelò un grande successo, guadagnando globalmente oltre 120 milioni. Un simile successo spinse ovviamente lo studios a realizzare dei sequel, ed è così che presero vita Arma Letale 2, 3 e 4. Pur mantenendo inalterati i due protagonisti, i sequel non si avvalsero della partecipazione di Black, che preferì non continuare il lavoro con la serie. Fu probabilmente anche per via della sua assenza che questi si avvicinarono sempre più alla commedia in quanto a tono e situazioni.
Thank you.
Ma inoltriamoci, amici, ora nel dietro le quinte di questi capolavori e scopriamone insieme alcune curiosità. Innanzitutto, per il casting, la produzione aveva contattato moltissimi altri attori, tra cui Sylvester Stallone e Bruce Willis, ma non riuscirono a trovare un accordo. Così, alla fine, si chiamò Mel Gibson, gli si fece leggere il copione insieme all'altro protagonista, Danny Glover, che era già stato scelto, e i due risultarono perfetti, perché tra loro ci fu subito un'incredibile alchimia. Lavorarono e si prepararono tantissimo prima dell'avvio delle riprese, sia per migliorare la loro prestanza fisica che per imparare a maneggiare bene le armi con disinvoltura e destrezza. Così vennero chiamati dei maestri che insegnarono ben tre discipline a Gibson: capoeira, jiu-jitsu e taekwondo, affinché ne uscisse un mix personalissimo. Inoltre, vennero coinvolte come consulenti anche alcune pattuglie della polizia di Los Angeles, che invitarono gli attori alle loro operazioni in strada. Protagonista assoluto è Martin Riggs, membro della squadra narcotici della polizia di Los Angeles, la cui vita viene irrimediabilmente segnata dalla morte della moglie e che proprio a causa di questo si ritrova aspirante suicida, in una spirale di autolesionismo che lo porta a compiere una serie di azioni pericolose per sé e per gli altri suoi colleghi. Così viene trasferito dalla squadra narcotici alla squadra omicidi, dove si ritrova assegnato come partner il sergente Roger Martin. Questi, più anziano rispetto a Riggs, ha come obiettivo quello di tenersi lontano dai guai, ma con il nuovo collega sarà molto difficile. La reputazione di Riggs, inoltre, lo precede e i due poliziotti faticano a trovare un equilibrio, anche perché Martha non vuole fare da babysitter a un collega che potrebbe rovinargli la carriera. A dispetto delle prime incomprensioni, tuttavia, i due si troveranno ben presto impelagati nelle indagini su una rete di droga e prostituzione. A fare di Arma letale una saga epocale è sicuramente l'equilibrio tra umorismo e violenza, un poliziesco, ma al contempo un film di Natale, azione e follia. E soprattutto loro, i due protagonisti, dove il primo interpreta la macchina per uccidere perfetta, lo scapestrato reduce dal Vietnam, l'arma letale del titolo, esperto di arti marziali e uno dei migliori 10 tiratori del mondo. E il secondo, padre di famiglia, saggio e paziente, poliziotto di mezza età, che sogna la pensione e spera di arrivarci indenne. La sua celebre frase: sono troppo vecchio per queste stronzate. Genitore e marito appagato, con una famigliola chiassosa e affiatata, che si ritrova a suo malgrado come partner la proverbiale Mina Vagante. L'impossibile affinità tra i due, Riggs, pusher di guai e caos, Martag equilibrato e prudente, il primo giovane bianco e scellerato, il secondo più anziano, nero e responsabile, ha fidelizzato un pubblico che ha continuato a recarsi al cinema entusiasticamente per 12 anni per assistere ai loro battibecchi, ai tracolli psicologici di Martin e al potere guaritore di Roger. Un film, insomma, che riesce a far convivere due mondi, quello del pubblico che ama i film per famiglie di Natale e quello che si nutre di pane, azione, violenze perpetrate da antieroi solitari. La scena che introduce ciascuno, Martin sbronzo solo e nudo nella propria roulotte sulla spiaggia, da scapolo debosciato, e Roger assaltato dalla famiglia festante mentre fa il bagno, è in questo senso emblematica. Nessun altro buddy cop movie successivo è riuscito a replicare l'affinità tra Riggs e Martha, ovvero tra Gibson e Glover. primo capitolo della serie fu dedicato ad Al Robinson, che aveva partecipato al film come attore, ma che purtroppo morì poco dopo le riprese in un incidente in moto. Questo è il primo film dove si vede un cellulare, che fu messo in commercio nel 1986. Quando Rix tenta il suicidio, nella pistola che si punta alla bocca c'è un proiettile vero. La produzione fece questa scelta per rendere tutto più credibile, più drammatico e tragico. E tutto ciò funzionò alla grande. La pellicola è ambientata nel periodo natalizio, ma le riprese furono effettuate in ottobre e novembre. Così la produzione pagò al comune di Hollywood ben $4,000 perché appendesse in anticipo tutte le decorazioni in giro per la città. Il secondo capitolo è il film che tra tutti quelli della serie ha fatto incassare di più al botteghino. Fu chiesto ancora a Black di scrivere il testo, ma lo sceneggiatore in preda a depressione ne scrisse uno cupo in cui Rix doveva alla fine morire. Alla Warner Bros. Questo non piacque perché voleva fare un film comico e soprattutto non voleva far morire il protagonista. Venne così chiamato Jeffrey Baum, che dovette riscrivere completamente la sceneggiatura e in più, durante le riprese, dovette anche modificarle continuamente. In quel periodo Gibson soffriva di problemi di alcolismo. Prima di uscire dall'hotel al mattino faceva colazione con 2 litri di birra. Ma la produzione lo scoprì solo in un secondo momento, perché lui, sul set, si presentava sempre puntuale ed era molto professionale. È in questo secondo capitolo che entra a far parte del cast Joe Pesci. Per il terzo capitolo della saga, i due protagonisti vinsero l'MTV Media Award come miglior coppia cinematografica e Mel Gibson ricevette un compenso di ben $10 milioni. Molto diversa la prima stesura della sceneggiatura dalla versione finale. Ad esempio, Lorna doveva essere un uomo, un po' svitato e pazzoide come Rix, ma il regista volle a tutti i costi che ci fosse una donna all'interno della storia. Questo fece arrabbiare tantissimo lo sceneggiatore, che si licenziò in tronco. In seguito fu poi richiamato perché il nuovo sceneggiatore non soddisfava la produzione. Ecco dunque comparire Lorna Cole. Per il personaggio fu scritturata René Russo, ma qui ci fu un altro bel litigio tra produzione e regista. Infatti la Warner Bros. Aveva chiamato Winona Ryder per quella parte, ma il regista si oppose perché la Ryder gli sembrava troppo giovane. Le tensioni furono spente proprio da Winona, che rifiutò la parte perché non interessata a girare un film d'azione. Anche René si allenò molto nelle arti marziali prima di intraprendere le riprese. La sua istruttrice di kickboxing fu anche la sua controfigura nelle scene più spericolate. A lei piaceva poi molto improvvisare sul set e questo lo si può notare in alcune scene dove Rix resta spiazzato dalle sue battute. Il comune di Orlando in Florida, dove si girava il film, aveva il municipio che era un edificio vecchio e cadente e che doveva essere demolito. Quando arrivò la produzione del film e chiese se avessero un edificio da distruggere, chiaramente pagando, il comune accettò subito la proposta, guadagnando così ben $160,000 per una cosa di cui aveva estremamente bisogno. E l'allora sindaco di Orlando si dedicò anche un cameo nella pellicola. È lui infatti che, vestito da poliziotto con alcuni attori, dopo il crollo si complimenta per l'impresa con i protagonisti battendo le mani. Un'altra vera esplosione è quella che appare nei titoli di coda. Infatti l'edificio era il Soren Hotel di San Petersburg, che era fallito e che i proprietari acconsentirono a far demolire per il film, a patto che la produzione si facesse carico dello smaltimento dei detriti. E arriviamo al quarto capitolo. Ci sono gli stessi personaggi, più uno dei più grandi attori di arti marziali, Jet Li, che recita per la prima volta in un ambiente hollywoodiano e in più facendo proprio la parte del cattivo. Le sue mosse erano talmente tanto abili e veloci che il regista più di una volta dovette dirgli di recitare con più calma. La Warner Bros. Decise di produrre il film in fretta e furia, anche se da anni pensava a questo progetto. Accelerò il tutto quando scoprì di non avere un titolo forte per l'estate del 1998. Le riprese iniziarono a gennaio e terminarono solo 33 giorni prima dell'uscita del film nelle sale. Un vero record. Mel Gibson insisté perché il suo personaggio alla fine morisse, dato che gli sembrava il giusto momento di finire la saga. Però alla fine delle riprese ritrattò perché si era talmente divertito a girare il film che gli sarebbe piaciuto farne un altro. Questo è l'unico film in cui non vediamo Rix fumare. Infatti l'attore stava tentando di smettere già durante le riprese del terzo episodio. Bene amici, queste le curiosità sui quattro capitoli della famosa e intramontabile saga poliziesca. Ora non ci resta che aspettare il nuovo capitolo e speriamo non si faccia attendere troppo.